24 mattino.
Spezia mi mandi ai matti.
Cos'è, una dichiarazione d'amore?
Io abito a 3 km da dove c'è la raffineria che è scoppiato ieri l'incendio. Vi posso dire che i morti, che purtroppo, parliamoci chiaro, saranno 5, è andata anche bene. Se per caso viene interessato una delle riserve gigantesche che si vede dall'alto, sono a 10 metri, 20 metri da dove è scoppiato l'incendio a Calenzano, facciamo la fine di Beirut.
Buongiorno Spezia, quello che è incredibile non è che non avessi il braccialetto elettronico, ma soprattutto che fosse nei arresti domiciliari. Uno che ha tentato di sfiggere una persona, secondo me, dovrebbe stare in carcere almeno per un po' di tempo, e quel po' di tempo deve essere la pena a cui è condannato. Ha fatto un atto di lesione gravissimo che poteva portare conseguenze irreversibili.
Sì, mi viene da dire che se non è pericolosità sociale quella, chissà cosa lo è. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. È martedì 10 dicembre, sono le 7:19 minuti e 7 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricelli regia, Marco Santoro in assistenza e redazione. E al solito Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile e Margherita Ina, squadra di 24 mattino, della quale fate parte anche voi. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Le aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore si dedica alla legge di bilancio, l'IRES, riduzione in arrivo alle imprese che investono, e slitta il taglio dell'IRPEF. Ma una grande fotonotizia c'è ed è dedicata all'accusa a Meta, la compagnia che detiene Facebook, Instagram e WhatsApp. Evasione IVA in Italia per 887 milioni. E poi Siria e Calenzano ad alternarsi sulle prime pagine dei quotidiani. Il boato, strage nel deposito, è il titolo del Corriere della Sera. Firenze, la strage del fuoco, il deposito era una bomba, il titolo della Stampa. Inferno nel deposito carburanti, è quello del Messaggero. Inferno a Firenze, il titolo del Quotidiano Nazionale. Lavoro, un'altra strage, è il titolo del Secolo XIX, così come l'Unità titola altra strage sul lavoro. Davvero servirebbe una rivolta, è il titolo del pezzo di Piero Sansonetti. Deposito di benzina, esplosione mortale, quello di Avvenire. Strage sul lavoro, La Repubblica. Accordo nel governo, giù le tasse, titola invece il Giornale. E poi la Siria, fatti vostri, è il titolo del Manifesto sull'Europa che batte il suo primo colpo nella crisi siriana ed è una porta chiusa, congelate tutte le domande di asilo. La Siria e le paure dell'Occidente, Israele occupa il confine del Golan, il titolo di Domani, mentre La Verità si dedica a quello di cui abbiamo parlato anche ieri con Paolo Mieli, quest'ipotesi che Ernesto Maria Ruffini, il capo dell'Agenzia delle Entrate, possa diventare il federatore del centro-sinistra. La sinistra ha un nuovo leader, il tartassatore dei contribuenti, è il titolo della Verità. Bavagli, il governo vuole decidere cos'è la verità, è il titolo del Fatto Quotidiano. E poi la vicenda del corvetto, di quel ragazzo morto in un incidente stradale mentre era inseguito dalle forze dell'ordine, e gli scontri che sono seguiti. Rami, inseguiti i carabinieri, indagati per falso e depistaggio, i militari che hanno rincorso in auto il ragazzo morto. Oh, prima di andare alla rassegna stampa vera e propria di oggi, c'è una piccola nota sulla rassegna di qualche giorno fa. Era il 19 di novembre e avevamo dato conto, e quindi lo riassumo perché c'è una piccola rettifica da fare. Avevamo dato conto di un pezzo firmato da Hermes Santonucci che conteneva, a proposito di una giudice di Firenze, Susanna Zanda, conteneva gli stralci di una lettera da lei inviata al tribunale, i quali stralci erano tratti da un atto inviato dalla commissione disciplinare del CSM alla quarta sezione, se non vado errato. Una lettera della quale avevamo dato conto, perché in questa lettera la dottoressa Zanda parlava di una società plutocratica e tecnocratica senza democrazia e libertà, una società con una nuova schiavitù fatta di soggetti senza proprietà privata, cioè paventava questo rischio, che producono e obbediscono e magari che presto saranno dotati di microchip sottodurale. In questa lettera parlava di transumanesimo anticristico che sta avanzando, con organizzazioni planetarie ben strutturate, presenti anche in Italia, con migliaia di iscritti che traggono la loro forza da pratiche esoteriche sataniche. Parlava in questa lettera della presenza nei vaccini di una nanoparticella elettronica non dichiarata nella scheda tecnica, ovvero l'idrossido di grafene di cui sono composti i cellulari, componente elettronica sensibile alle bassissime frequenze. Ora, dottoressa Zanda precisa che non è vero che la commissione disciplinare del CSM abbia inviato alla quarta commissione atti finalizzati alla rimozione del magistrato, perché questa era l'ipotesi, per detta mail né per altro motivo, che la commissione disciplinare ha applicato la sanzione della censura perché la dottoressa Zanda era entrata senza Green Pass, non perché la dottoressa Zanda era entrata senza Green Pass, ma perché la dottoressa Zanda ha disapplicato il decreto 44-21, rimettendo al lavoro la psicologa che era stata sospesa dall'ordine perché era non vaccinata. Tra l'altro, le motivazioni di questa sentenza, fa notare la dottoressa Zanda, non sono ancora nemmeno depositate. La dottoressa Zanda che chiede delle scuse, se c'è stato qualche elemento di dileggio in quella puntata del 19 novembre, ce ne scusiamo. In effetti anche una buona lezione professionale, perché a volte bastano i puri e semplici testi senza bisogno di ulteriori commenti. Dunque, fatta questa doverosa precisazione, veniamo alla vicenda di Calenzano. Dalla cronaca e da quello che sappiamo tramite le colonne del Corriere della Sera. Cesare Giuzzi e Alfio Sciacca ci portano su quello su cui si sta lavorando, su quello su cui si sta ragionando, anche se appunto sono ipotesi per il momento abbastanza vaghe. È un'operazione di routine, dicono, fatta decine di volte al giorno. L'autocisterna si avvicina a una delle 10 pensiline di carico del carburante stivato nei silos e viene innestato il bocchettone per il riempimento. Tutto molto semplice, occorre solo evitare telefonini o sigarette accese. Questa volta però succede l'imprevisto. Un testimone oculare ha parlato di una perdita di carburante dal bocchettone di carico, alla quale sarebbe seguita la violentissima esplosione. In tanti la paragonano a quella al porto di Beirut del 20 o a un terremoto. E in effetti anche i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 0.9, poi terribile onda d'urto, ricerca dei dispersi che vanno avanti per tutto il giorno, poi sospese al calar della sera. Il punto è provare a capire che cosa sia successo, cosa abbia fatto esplodere questo carburante. A Calenzano si riforniscono autocisterne per il trasporto di benzina, gasolio e carburante per gli aerei, ma non è chiaro cosa stesse caricando l'autocisterna coinvolta nell'esplosione. Ieri pomeriggio i carabinieri, scrive Antonella Mollica, sono riusciti a recuperare dall'edificio pericolante il video della telecamera di sorveglianza interna al deposito. Nel filmato, piuttosto sfocato in lontananza, si vede l'ingresso dell'ultima autobotte nella pensilina di rifornimento appena 5 minuti prima del boato. Poi si vede il momento preciso dell'esplosione, ma le immagini a questo punto servono a poco. C'è un ferito, uno dei feriti ha notato una perdita di liquido all'altezza del cavo dell'alimentazione del carburante, ha pensato che fosse acqua, poi ha sentito l'odore e si è allontanato di corsa per cercare di avvertire. È rimasto ferito solamente ad un braccio, per sua fortuna. E naturalmente la questione si allarga un po', nel senso che si va a vedere in che condizioni di sicurezza, e si ragionerà in che condizioni di sicurezza sono gli impianti simili in Italia. Anna Maria Angelone sulla Stampa, pagina 5, parla di 1000 impianti a rischio. Ora, l'espressione è un po' forte perché potrebbe spaventare molti. In realtà sono quegli impianti che, pur in una condizione ritenuta di sicurezza, nel caso si verificasse un incidente, potrebbero portare ad un incidente grave, in realtà le norme italiane sono abbastanza severe, lo scrive la stessa Anna Maria Angelone nel pezzo. Negli anni si sono succedute diverse versioni della cosiddetta direttiva Seveso, nata per prevenire incidenti dopo la catastrofe del comune lombardo del 1976, e molte altre regole per imporre alle aziende verifiche e manutenzione. Solo in Toscana, scrive, gli impianti a rischio incidente rilevante risultano 56, quelli che rientrano dove, ripeto ancora una volta, quando si parla di rischio incidente rilevante si intende esattamente quello, cioè si dice, questo non vuol dire che esplodono domani, vuol dire che nel caso avvenisse un incidente in quei luoghi, l'incidente potrebbe essere estremamente dannoso, creare dei danni molto gravi. E questo non dice nulla però sulla qualità e sul livello di sicurezza, cioè dice solamente quella è una cosa particolarmente pericolosa nel caso avvenisse un incidente, e può essere anche un'ipotesi remotissima. Solo in Toscana gli impianti a rischio incidente rilevante risultano 56, quelli che rientrano nell'autorizzazione integrata ambientale sono più di 300, industrie chimiche, prodotti minerari, solventi, trasformazioni di metalli, attività energetiche, fra le quali la raffineria di Livorno e il sito di stoccaggio collegato di Calenzano. Molti di questi impianti sono nati nel passato, quando l'industria di raffineria era fiorente, in posizioni oggi ritenute troppo vicine ai centri abitati. Basti pensare che la raffineria di Busalla, la più antica, risale al 42, quella di Sarpon di Trecate, provincia di Novara, opera dal 52, San Nazaro de Burgondi, Pavia, è la più grande del nord Italia e aprì nel 63. Poi c'è quella di Falconara nelle Marche, di proprietà dell'Api, le cui prime strutture sono del 33, o la raffineria di Taranto, presente dal 64, nei pressi del porto e vicino ad altri siti vulnerabili. Dunque, ovviamente adesso si aprirà una questione di un certo grado di attenzione, come ovvio, nei confronti di su tutte queste vicende. Intanto segnalo, e ne dà conto solamente a pagina 11 il quotidiano nazionale, La Nazione, che c'è preoccupazione anche nelle aziende, tra le aziende che ci sono intorno, perché l'onda d'urto è stata talmente potente da creare dei danni veri. Sono almeno 100 le aziende, scrive Rossella Conte, che si trovano nelle immediate vicinanze dell'esplosione, che hanno dovuto interrompere la propria attività. In alcuni casi si tratta di danni solo strutturali, in altri le ditte sono state costrette a stoppare del tutto la produzione. A fare il quadro Mirko Sulli, sindacalista di CNA Piana Fiorentina: la situazione in evoluzione, la stima dei danni varia di minuto in minuto. Le imprese che hanno subito danni da medio a ingenti dovrebbero essere almeno un centinaio, ma il numero si alza se si comprendono quelli di lieve entità, come le vetrate rotte, perché l'esplosione ha raggiunto le aziende ad una distanza in linea d'aria anche di un chilometro e mezzo. Una pausa.
24 mattino.
Sicuramente al 99,9% l'esplosione c'è stata nella parte vuota dell'autocisterna, quando ci sono i gas e vapori. Probabilmente l'incendio è partito dal liquido fuoriuscito, ma poi si è propagato all'interno della cisterna vuota, quindi quei gas lì con l'autoaccensione praticamente espandono e fanno la detonazione.
Allora, io la ringrazio, aspetterei la verifica dei periti, caro ascoltatore, nel senso che non metto in dubbio la sua competenza nel settore e nella frequentazione di questi luoghi, però aspetterei i periti. Poi più avanti avremo anche un professore del Politecnico per parlare di quello che potrebbe essere successo.
Basta Pipponi.
Con l'auto elettrica quello che è successo a Calenzano non sarebbe successo.
Eccolo qua, sapevo che sarebbe venuto fuori. E dunque, guardi, le faccio rispondere dal Foglio. Siamo a pagina 3 con l'editoriale, uno dei piccoli editorialini che ci sono sul Foglio che non sono firmati. Calenzano, il dramma degli sciacalli, si intitola. Non si offenda, caro ascoltatore, non si riferisce a lei ovviamente, ma si riferisce a chi lo cavalca politicamente. L'incidente accaduto nel deposito Eni di Calenzano vicino a Firenze ha purtroppo provocato vittime, il cui numero è ancora da precisare, e diversi feriti. Non ospita processi di trasformazione di sostanze chimiche, ma è un puro deposito di combustibili. L'incidente è avvenuto durante le operazioni di carico nei depositi da parte di alcune autobotti, presumibilmente di benzina o cherosene. L'operazione avviene solitamente in condizioni di sicurezza che non prevedono la presenza di personale, con diverse precauzioni impiantistiche per evitare il rischio di esplosioni. Cosa non abbia funzionato lo stabilirà l'inchiesta della magistratura. La legislazione in Italia in materia di rischio industriale e di sicurezza sul lavoro è dopo la direttiva Seveso e la legislazione fortemente voluta da Luciano Lama, allora senatore, molto avanzata, soprattutto per quanto riguarda il rischio industriale. Molti investimenti sono stati fatti dai comparti interessati, spostando le precauzioni sempre di più verso sistemi di protezione e di allarme automatici, riducendo al minimo il rischio dell'errore umano. Poi però talvolta non basta e gli incidenti si verificano, seppure con una frequenza molto bassa rispetto al passato. Scrive ancora il Foglio la sottovalutazione anche da parte di Eni di quanto accaduto, che dovrà portare a rivedere le procedure di sicurezza dell'impianto e di altri simili. Bisogna evitare due approcci sbagliati, appunto, la sottovalutazione da parte di Eni e lo sciacallaggio di quanti ne approfitteranno per mettere sotto accusa un intero comparto industriale che svolge un ruolo fondamentale nell'economia nazionale. Detto che naturalmente non mi pare che Eni si stia sottovalutando, siamo agli inizi e vedremo. Ascolteremo qualche anima buona affermare che se tutte le auto fossero elettriche non sarebbe successo, invece si incendiano anche le batterie delle auto elettriche e l'unica cosa da fare è lavorare per ridurre il rischio nelle attività umane. Intanto, a proposito di elettricità, segnalo di elettrificazione, di transizione energetica, segnalo due spunti interessanti. Il primo arriva da Sergio Giraldo, ci troviamo sulla Verità a pagina 14, il quale ci racconta che sono andate deserte due gare per l'eolico in Danimarca perché per la prima volta non c'erano sussidi. Si trattava di una prima tranche di concessioni per impianti con un totale di 3.000 megawatt di potenza elettrica. La seconda tranche dovrebbe essere messa all'asta nel prossimo aprile, ma visti gli esiti di questa prima tornata, il processo potrebbe subire cambiamenti. Sono le condizioni delle concessioni ad aver dissuaso gli operatori dal partecipare. Aggiudicandosi la concessione, gli operatori non avrebbero avuto diritto ad alcun sussidio né incentivo e avrebbero dovuto pagare il canone di concessione su 30 anni e tenersi come socio al 20% lo Stato danese. Ma perché non è attrattivo tutto questo? Trattandosi di parchi eolici nel mare del nord, già molto popolato di impianti, quando c'è molto vento il prezzo nel nord Europa va a zero e anzi sempre più spesso diventa negativo. Ma chi investirebbe per vendere l'energia a prezzi negativi, cioè dovendo pagare perché l'energia sia venduta al mercato? Ovviamente nessuno. È l'effetto cannibalizzazione che riguarda anche gli impianti fotovoltaici. Poiché tutti gli impianti producono nello stesso momento, in certe zone di mercato definite dai limiti delle reti di trasporto dell'energia, il prezzo si schianta e precipita a zero sotto zero. I possessori di impianti con incentivi incassano il sussidio, ma gli impianti a mercato no. In altre parole, le fonti rinnovabili, oltre un certo limite, vanno in saturazione e senza sussidi non sono redditizie. Nel frattempo l'Europa fa i conti con non solo con il fallimento di Northvolt, che era questa azienda che avrebbe voluto o dovuto essere la risposta europea ai produttori di batterie cinesi e americani. Alberto Annichiarico sul Sole 24 Ore a pagina 7 dice questo: il fallimento di Northvolt ha acceso definitivamente la spia, ma non del tutto, perché il crollo di quella che era ritenuta il fiore all'occhiello dell'industria continentale delle batterie per automobili rappresenta appena l'8% sul 59% dei gigafactory che nell'ultimo monitoraggio di Transport and Environment, organizzazione con base a Bruxelles molto influente in materia di auto elettriche, sono considerati a bassa probabilità di essere completati in Europa entro fine decennio. Morale del pezzo, che è molto lungo, molto interessante e pieno di spunti, è l'Europa in stallo. Leggo dal titolo: nel 2030 solo il 12% del mercato delle batterie delle auto elettriche. La Siria, dunque, che è l'altro grande capitolo di questa giornata, con paio di analisi, di reportage e di riflessioni. Il pezzo che prova a fare la sintesi di quello che sta succedendo nella maniera, mi pare, più migliore, nella maniera, il tentativo è di farla il più chiara possibile, ma non è chiaro semplicemente perché è molto complesso, è il pezzo di Guido Olimpio a pagina 10 del Corriere della Sera, che ci riporta anche una mappa mappa della Siria con la divisione delle zone di influenza anch'essa piuttosto complicata. I gruppi principali sono l'esercito nazionale siriano, l'esercito siriano libero, e poi il Comitato di Liberazione del Levante, così si chiama quell'organizzazione che ha preso il controllo di Damasco, ma ci sono altri mille gruppi diversi. Ci sono i curdi delle forze democratiche siriane, ci sono le alture del Golan che adesso sono occupate almeno in parte da Israele. E il racconto di Guido Limpio ci trascina in questo universo che tra l'altro, che sul tema, diciamo, questo universo che fa scrivere oggi la sua amaca a Michele Serra, nella quale dice: mentre leggendo della Siria cercavo vanamente di orientarmi tra alawiti, sciiti, drusi e sunniti, nonché cristiani caldei e di rito bizantino, maroniti e armeno cattolici, il vicariato di Aleppo, mi sono fatto da solo i complimenti per lo sforzo, e al tempo stesso così civile e così inane, di capire il mondo. Dice: capisco chi ci ha rinunciato. Dice però, conclude, dice: dedico queste poche righe quasi commosse all'eroica minoranza che coltiva l'illusione, la convinzione o illusione di poter capire come funziona il mondo. Ed è la dedica più o meno facciamo quotidianamente quando ci occupiamo di queste cose anche in rassegna stampa. Per una lettura più larga di quello che sta succedendo nell'area e non solo, e dell'impatto che ha per esempio sull'Iran e sulla Russia, vi suggerisco il pezzo di Ettore Sequi a pagina 11 del quotidiano La Stampa. Dell'Iran abbiamo già detto in parte ieri, aggiunge Sequi questo: il risultato gravissimo per la Repubblica Islamica della, diciamo, dell'indebolimento fortissimo di Hezbollah, della guerra a Gaza, di quello che è successo, dei colpi che ha ricevuto lo stesso Iran e della caduta del regime di Bashar al-Assad, il risultato, dicevamo, gravissimo per la Repubblica Islamica è che Israele ora rafforza la sua posizione di potenza dominante in Medio Oriente. A Teheran cresce dunque la tentazione di accelerare il completamento del programma nucleare iraniano per poter ripristinare una deterrenza strategica in chiave anti-israeliana. Si tratta evidentemente di un'ipotesi molto preoccupante. E poi la Russia, che rischia di perdere la base che aveva sul Mediterraneo, proprio perché sosteneva il regime di Assad che i ribelli hanno rovesciato, e dunque potrebbe, lo avevamo detto ieri leggendo un pezzo dal Messaggero, potrebbe cercare asilo, per così dire, per la flotta in Libia. Un rafforzamento russo in Cirenaica causerebbe tuttavia una reazione della Turchia, scrive Sequi, che mantiene una presenza pervasiva in Tripolitania e potrebbe decidere di aumentarla a scapito degli interessi italiani in Libia. E poi, forse il punto più interessante, gli eventi in Siria trasmettono un messaggio eloquente ai regimi africani alleati della Russia, alimentando dubbi sulla capacità di Mosca di assicurare la sopravvivenza dei suoi partner. Questo preoccupa le fragili autocrazie del Sahel, che hanno finora fatto affidamento sulle milizie russe per consolidare il proprio potere. È plausibile che per contrastare questa percezione di debolezza la Russia possa adottare un atteggiamento più aggressivo nel continente africano, cercando di rafforzare la propria influenza in un'area critica per il passaggio dei flussi migratori diretti in Europa e quindi in Italia. Ma la domanda su questo è: ne ha la forza militare con tutto l'impegno che sta mettendo in Ucraina? Mi pare che sia aperta, è una riflessione aperta. Il traffico, poi un ultimo punto sempre sulla Siria.
24 mattino.
Ho trovato molto interessante, davvero, sempre dalla stampa, pagina 23, la riflessione di Nathalie Tocci su, il titolo è: se l'Occidente non capisce il mondo, e soprattutto quello che non capiamo noi dei regimi autoritari. Primo errore: tendiamo a considerare i regimi autoritari stabili. Sicuramente possono durare a lungo. Non viviamo più nel mondo aperto in cui credevamo che l'apertura economica di un paese fosse il preludio di un'apertura politica. Il capitalismo autoritario è possibile e può essere duraturo, la Cina lo dimostra. Così come può essere longevo un sistema escluso dall'economia mondiale, basti pensare alla Corea del Nord, un regime autoritario pressoché immobile da tre quarti di secolo, ma anche la Repubblica Islamica dell'Iran. Nord Corea e Iran sono tra gli stati più sanzionati al mondo da decenni, eppure rimangono in piedi. Lo stesso regime degli Assad ha retto mezzo secolo nonostante le sanzioni. Nonostante ciò, o forse proprio per questo, la longevità di un regime autoritario viene confusa con la sua stabilità. Qui sta l'errore. Non possiamo sapere cosa accade dentro la scatola nera di un regime autoritario. Possiamo avere degli indizi, dallo stato dell'economia alla rete delle alleanze internazionali, in parte alla solidità delle strutture statali e il supporto pubblico di cui può godere un dittatore. Ma mentre le fragilità di una democrazia sono sempre in mostra, amplificate, drammatizzate dalla politica e dai media, quelle di una dittatura per definizione non lo sono. E ancora, la caduta di Assad ha messo in discussione un realismo irrealistico che vede negli autoritarismi una stabilità granitica, ma potrebbe anche aver riacceso un idealismo altrettanto scollato dalla realtà. La rivoluzione siriana e la debolezza iraniana potrebbero indurci a pensare che Teheran sia la prossima casella del domino a cadere. Innanzitutto dice Toci, non è detto che sia così. E poi da una stabilizzazione dell'Iran, fagocitata dall'Occidente, è molto più probabile che emerga una dittatura militare guidata dalle guardie rivoluzionarie anziché una liberal democrazia. L'interpretazione di Ugo Tramballi, che firma un bellissimo reportage da Ayn Zivan, che è l'ultimo avamposto, l'ultimo luogo israeliano prima del confine sulle alture del Golan, è questo. Siamo sul Sole 24 Ore a pagina 11. La caduta di Bashar Assad quasi 14 anni dopo l'inizio delle rivolte contro il regime dimostra che questo processo politico chiamato Primavere Arabe non è finito. I dittatori, gli emiri e i rais sono sopravvissuti a quella bufera contro poteri immutabili del Medio Oriente, tendono a definirle un episodio. Invece sono un processo destinato a durare a lungo, anche decenni, fra alti e bassi. Non sappiamo se mai diventerà democratico. Non è nella natura politica della regione. Quando l'Occidente ha avuto la presunzione di imporre il suo modello politico è stato un disastro. Oggi perfino a Gerusalemme Bibi Netanyahu, scrive Tramballi, ha capito che declassare le regole della democrazia israeliana è utile per alimentare il suo potere. Così dunque Ugo Tramballi, reportage molto bello, consigliato, direi consigliatissimo. Per restare sul Sole 24 Ore, siamo alla legge di bilancio. Ne scrivono Marco Mobili e Gianni Trovati a pagina 3 del Sole 24 Ore. Il taglio dell'IRPEF, chiamato a proseguire sulla strada avviata dall'architettura a tre aliquote, è ufficialmente rimandato a data da destinarsi, quando lo permetterà il consolidamento dei conti. E la riunione di maggioranza di ieri, che faccio notare avviene non a Palazzo Chigi e non con una pericena, ha portato sostanzialmente ad un accordo e prosegue la messa a punto della cosiddetta IRES premiale. Lo aveva anticipato il Sole 24 Ore sabato scorso. Si taglierà l'aliquota dell'imposta sulle aziende, sulle società, alle aziende che trattengono una quota rilevante degli utili per utilizzarli in investimenti, nuove assunzioni, welfare o formazione. Il taglio dovrebbe essere di 4 punti, portando dunque l'aliquota al 20%. Il costo per lo Stato sarà di 400 milioni all'anno, coperti dal nuovo contributo chiesto alle banche. Il tutto in un quadro nel quale, come dicevamo, per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le cose non vanno benissimo, gli investimenti sono a passo lento, ma le riforme sono andate in porto per il 66%, quindi per due terzi. Siamo a pagina 5 del Sole e il pezzo lo scrivono Manuela Perrone e Gianni Trovati, mentre, come già si diceva alle 6:30, per ritardi eccessivi sono state definanziate opere per 7 miliardi. Il pezzo è di Giuseppe Chiellini. C'è il nodo ferroviario Bari Nord, che non sono arrivate in tempo le gare, non sono in ritardo i lavori. La ferrovia, la seconda macrofase della ferrovia Catania-Palermo, ma ci sono anche tutta una serie di opere idriche che avrebbero forse consentito alla Sicilia di soffrire meno la sete, e però escono insomma queste opere dalla programmazione. Bisognerà capire come potranno essere rifinanziate eventualmente. Gli ultimi due punti sui quali vi voglio portare, un punto è un punto doloroso, Avvenire con Elisa Campisi, ma non è la prima persona che lo fa, lo hanno fatto in molti nei giorni scorsi, ci riporta sulla situazione delle carceri. dove ieri è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti di due uomini della polizia penitenziaria per la morte di un 21enne che si era dentro per furto e si è tolto la vita in bagno. I sindacati di polizia dicono che queste persone dovrebbero scontare la pena in un contesto di legittimità e sicurezza. Ci sono forti tensioni nelle carceri di Viterbo e Cagliari. I suicidi, tra l'altro c'è una guerra di cifre, perché i sindacati di polizia penitenziaria parlano di 84, e questo lo riporta il manifesto, mentre il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, ne riporta 79 di casi di suicidi. Infine vi segnalo l'ennesimo polemicone sull'utilizzo di zone di pregio, luoghi di pregio delle città per feste faraoniche. La vicenda si svolge all'Archivio di Stato di Napoli. Un professore universitario e una dipendente della prefettura di Napoli celebrano il loro matrimonio là, ma la festa, diciamo, è stata molto discussa, perché all'interno appunto dell'archivio di Stato di Napoli, fumo da discoteca, DJ set, sigarette accese e parte l'allarme antincendio. Ne scrivono Leonardo Bison e Thomas Mackinson sul Fatto Quotidiano. Dicono che il mondo degli archivi è in subbuglio a livello dei rischi. Mai vista una cosa di questo genere, dice un ex dirigente del Ministero della Cultura. Video e foto di un matrimonio particolare. Macchina del fumo, cena con danze forsennate, musica a palla, appunto sigarette accese, le candele pare che fossero a LED, almeno quelle per fortuna. Immagini che hanno fatto il giro dei social. Il senatore di AVS Peppe De Cristofaro, che presenta un'interrogazione al ministro Alessandro Giulli, direttrice dell'archivio di Stato, eccola qua, la direttrice Carrino, dice: tutte queste cose aprono spazio alla città, consentono di fare cassa, consentono di mantenere queste grandi strutture. Come al solito, e come già si disse, mi pare fosse la Biblioteca Nazionale Braidense e la festa dell'estetista cinica, dipende da come le fai queste feste. Il GR, a dopo.